guardate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21 e 2 minuti primi, questa è Le dita nella presa, una trasmissione di Radio Onda Rossa. Vi parliamo di tecnologia e cose l'intorno. Lo facciamo ogni domenica dalle 21, trasmettiamo sugli 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia, trasmettiamo in DAB a Terni e dal sito web ondarossa.info. Naturalmente, come tutte le trasmissioni, ovvero tutta quanta questa radio, trasmettiamo sostenute solamente dal contributo concreto delle persone che questa radio la ascoltano, a essa contribuiscono. Non è la pubblicità a mandarci avanti, né le generose ma interessate donazioni di qualche gruppo imprenditoriale o quant'altro. E quindi vi ricordo l'importanza di contribuire, l'avete fatto in tantissime, per esempio al 25 aprile nei banchetti che la radio ha organizzato, insomma durante le varie manifestazioni e mobilitazioni, ma non solo, tantissime persone hanno anche donato a Radio Abbonamento. Vi invito quindi a farlo anche voi andando sul sito ondarossa.info, cliccando sul bellissimo banner fattoci da sonno, trovate questa insomma trovate le modalità per poter contribuire. Naturalmente lì intorno trovate anche le tante trasmissioni che questa radio ogni giorno manda in onda. Allora, la trasmissione di oggi, una trasmissione direi decisamente digitale, insomma, la trasmissione parla di tecnologia, parliamo diciamo molto di digitale, direi che siamo nati parlando di digitale, ma poi in realtà non è che parliamo sempre proprio soltanto di internet e cose del genere, però oggi è proprio una di quelle puntate in cui parliamo proprio di internet, tecnologia, privacy e tutto il repertorio direi più classico.
Digitale,
sì, internet. E quindi iniziamo con...
Io parlerei di digitazione.
Di digitazione, in
effetti.
Invece
di digitale, dai, c'è una variazione sul tema.
Hai decisamente ragione e parliamo anche di uno dei grandi classici che non manca mai di fornire notizie, ovvero di quanto si muove in Cina. In questo caso parleremo di tecnologia cinese, che diciamo la parola naturalmente significa, diciamo, volendo tutto e niente, no? In che senso tecnologia cinese? In genere ci riferisce ad industrie di provenienza cinese e sarà così anche questa volta, ma in realtà qui ci si riferisce anche a delle specificità che sono della lingua cinese. Vedremo che saranno importanti per parlare della prossima notizia. Una notizia che ci arriva tramite un report di Citizen Lab, gruppo sempre puntuale su questi argomenti, e che ci parla delle applicazioni che forniscono la tastiera agli smartphone Android. Perché potreste sapere che, no, quindi la si può cambiare l'applicazione che gestisce la tastiera, sì, ne trovate diciamo, una già integrata nel vostro sistema, ma la potete cambiare.
Sì, diciamo, come su Android la tastiera è sempre virtuale, quindi in quanto sempre virtuale è sempre un...
è un programma.
È un'app, un programma. Quindi tu puoi avere un'app che ci sono delle app di default che tra l'altro molto spesso non c'hanno. La maggior parte dei sistemi non ha proprio l'app di default di Android. Molti hanno app customizzate
sì,
dai
Samsung, per esempio.
Tipo dalla Samsung, dalla Sony, da quello che è.
Sì.
Oppure ci sono quelle che scegli tu. Magari quelli che qualcuno si trova meglio con quelle che fanno che so, il tratto continuo, oppure ci sono quelle che ti permettono di mettere facilmente dei caratteri particolari, tipo io non uso uno di questo tipo. Ci sono...
Perché usi molti caratteri particolari o soltanto perché hai un gusto di cambiare tutte le cose e non lasciarle mai al default?
No, ho cominciato a usarla semplicemente perché mi capitava spesso di dover accedere via SSH dal cellulare. Cioè, che mi chiedessero
di dover eseguire comandi tecnici.
Mi chiedessero di accedere, diciamo, nei momenti più impensati via SSH dei sistemi. Che diciamo, non avendo altro oggetto che il cellulare, diciamo, uno si arrangia con quello che può.
Quindi, in effetti, hai cambiato applicazione perché l'uso che fai del cellulare è magari leggermente diverso.
Sì,
da
è leggermente
che
diverso.
La media
l'applicazione mi permetteva di utilizzare i caratteri tipo appunto parentesi, caratteri che ci sono alle tastiere normali, ma se guardate, cioè su una tastiera di computer è facile digitarli, ma se guardate su una tastiera di cellulare si può fare, ma diventa lungo perché devi magari andare alla terza schermata della tastiera, magari non c'è proprio quel carattere, magari diventa molto lento digitare su queste cose, mentre una tastiera che permette facilmente di inserire i caratteri estesi, vi permette di non è mai come la tastiera di un computer, però comunque
certo,
riesce ad andare a una velocità decente.
Perché dici, oltre ai diciamo, 26 caratteri dell'alfabeto diciamo latino anglosassone, no?
Sì.
che in genere vengono usati, poi ce n'è sempre qualcun altro, i caratteri più importanti, e tu ne volevi usare un altro po', adesso non so quanti saranno, ma magari 50 magari,
sì,
i caratteri
quelli
che in tutto
diciamo,
ti servivano.
Diciamo quelli che trovate su una tastiera di computer. Però
come avresti fatto se ti servivano migliaia di caratteri diversi?
Quello sei un problema.
Che immagino sia il caso principalmente di chi magari vuole avere tutte le emoji sotto controllo, no? Quindi avere per ognuno un singolo tasto, no? Quindi massima potenza per scrivere solamente tramite simbolini, o più banalmente di una persona, ce ne sono poche, meno di 2 miliardi, che parla una lingua che è il cinese, anche tante altre lingue hanno ben più di 26 caratteri, cioè alla fine questa cosa del 26 caratteri è vera per l'alfabeto romano, diverse lingue hanno un numero diverso, spesso maggiore di caratteri.
Ma diciamo che la maggior parte delle lingue, fermo restando che le lingue, la maggior parte dell'alfabeto più diffuso per qualunque lingua è comunque l'alfabeto latino, con varie estensioni, ma la maggior parte delle lingue usa più di 26 caratteri, o perché li usa le estensioni, accenti, cediglie, simboli con varie barre
linee, lo stesso, no? Agli accenti principalmente.
Sì,
in teoria c'è anche la DR, insomma, sono tre simboli che
simboli
non usa quasi nessuno. Però
simboli diacritici che potete mettere sui caratteri dell'alfabeto latino o anche di quello cirillico, perché pure il cirillico ce l'ha, o anche il greco, cioè sono quelli che hanno numeri caratteri simili. Ma poi ci sono tutta una serie di alfabeti come quello arabo. Quello arabo, per esempio, ha meno caratteri perché non ha le manuscole e le minuscole, però c'ha il fatto se una lettera è isolata, mediana o iniziale o finale, quindi in realtà per ogni lettera ci sono quattro varianti.
Mi rendo conto solo ora del terribile errore che ho fatto a dare degli accenni che riguardano le lingue in una trasmissione in cui diciamo tu sei tra le persone dotate di microfono. Non riuscirò mai più a chiudere questa porta.
No, chiudiamo. Però diciamo il concetto è che noi abbiamo, se guardate la tastiera di un cellulare, noi ci abbiamo appunto una trentina di caratteri in prima vista, ecco, che tramite i tasti, chiamiamoli tasti funzione, riusciamo ad avere 2-3 schermate, 4 in alcuni casi, per cui arriviamo tipo a 120 caratteri, ma già 120 caratteri, per esempio, se vogliamo separare e non usare algoritmi che diciamo ci fanno correzioni per i fatti loro, che fanno come qualche inferenza, non arriviamo neanche all'arabo con 120 caratteri. Già diciamo ci fermiamo alle lingue europee principali, cioè quelle che non hanno tantissimi segni diacritici.
Ecco. Ecco, infatti, e quindi come si fa? Io devo dire, non lo so nel dettaglio come si fa, però una volta, insomma, diciamo, parlando con una persona di origine cinese, mi spiegava come si digitavano, no, i caratteri sulla tastiera. Non avrei mai osato chiederglielo, ma me l'ha detto e basta. E sostanzialmente come funziona? Beh, dovendo rappresentare molti caratteri, ci sono tanti metodi. Il più diffuso è il cosiddetto pinyin, penso si pronunci più o meno, non lo so, ma comunque diciamo pinyin, lui mi diceva è nettamente il più diffuso, ma in realtà ce ne sono un po' di altri. Ad esempio, lui in realtà ne usava un altro che era più o meno il secondo più diffuso.
Sì, diciamo,
tutti
più...
questi metodi, quello che fanno non è che non ti rappresentano assolutamente l'intero universo possibile di caratteri, che è semplicemente irrealizzabile, ma hanno delle strategie con cui, diciamo, facendo più pressioni dei tasti di base, si arriva poi a raggiungere il carattere che si vuole raggiungere, no? Quindi sostanzialmente, diciamo, se con una tastiera 26 caratteri voi premete 3 tasti, beh, di principio potete individuare un carattere su un insieme di 26 alla terza, che non lo so quanto fa, ma fa probabilmente più di 1000, molto più di 1000.
C'è da dire che anche se magari lingue come il cinese c'hanno più di 1000 caratteri, perché penso che ne abbia attorno, nel vocabolario penso che arrivi attorno alla centinaio di migliaio, tuttavia in realtà la stragrande maggioranza di queste sono o caratteri derivati, cioè composizioni, o caratteri talmente poco utilizzati che in realtà non vengono utilizzati normalmente.
Esatto. E qui entra il fatto che molti, non proprio tutti se non sbaglio, di questi sistemi prevedono poi la possibilità di avere suggerimenti. Noi dei suggerimenti l'abbiamo, tra virgolette, diciamo, scoperta magari con il T9, per chi ha qualche anno in più, oppure con il modo in cui la stessa tastiera virtuale degli smartphone propongono dei suggerimenti che tipicamente sono dei completamenti oppure delle correzioni, per cui non so, se voi scrivete la maglietta, non so, tipo maglietta con 3T, probabilmente poi quello vi dice maglietta solo con 2T, ma magari già quando si ha maglie lui propone magari maglie, maglietta, maglione.
Sì, ormai noi ci siamo abituati su questa cosa, però dico, nell'input delle lingue come il cinese, questa cosa in realtà esiste da molto tempo.
Sì, per noi diciamo che è una funzione accessoria, che chiaramente è migliorativa, ma esatto, non è strutturalmente necessaria.
Sì.
Invece lì è proprio necessaria, perché vai a scrivere dei caratteri dell'alfabeto latino e poi in realtà vuoi inserire dei caratteri in cinese.
Sì,
quindi...
noi diciamo il cinese, perché il cinese è proprio forse l'unica tra le lingue maggiormente diffuse che ha veramente questo problema, perché nonostante, appunto, come diciamo, i caratteri sono di una tastiera sono limitati anche per tantissimi altri modi di scrittura, però negli altri, tipo quello, appunto, il modo dell'input arabo, quello indiano o anche quello coreano, comunque puoi utilizzare un algoritmo che non prevede i suggerimenti, cioè nel senso esistono delle regole in base a cui tu scrivi delle cose e l'algoritmo che te le converte, tipo appunto i caratteri iniziali, medi, finali dell'arabo, cioè se ne accorge puoi fare un programma che si accorge se tu stai cominciando a scrivere una cosa o quella è l'ultima carattere della parola, e allora sì, te lo modifica, quindi non hai bisogno di scriverlo tu quella cosa, potresti avere bisogno di forzarlo, però dico, in realtà una cosa del genere c'è. Invece il cinese è diverso, perché il cinese, siccome è logografico, quindi praticamente ogni carattere rappresenta un concetto, il numero è talmente elevato e non c'è un algoritmo facile per interpretare quello che stavi pensando mentre scrivevi.
Sì.
Quindi devi comunque passare per una sorta di suggerimento.
Certo, oltretutto il metro pinyin come funziona? La pinyin in realtà è una sola delle, ma vabbè, diciamo che è la traslitterazione.
La
romanizzata più usata del cinese. Quindi l'idea è che voi scrivete la pronuncia, scrivete la traslitterazione e quello vi ripropone all'indietro. Ma immagino che in questo caso ci sono molti tipi di ambiguità o per omofonia o anche perché in realtà sono cose che non sono propriamente omofone, ma magari si traslitterano uguali, perché comunque la traslitterazione sicuramente perderà delle informazioni. Non so niente di questa lingua, ma mi sembra intuitivo che questo possa capitare. Metteteci anche magari il desiderio anche di correggere, perché del resto se a noi ci ha fatto piacere avere delle tastiere che correggono quello che scriviamo, sicuramente le persone che scrivono cinese anche se apprezzeranno che magari se c'è una parola così comune da usare, magari soprattutto in base al contesto, anche se hanno digitato i tasti sbagliati, quello gli propone comunque la parola giusta.
Sì, tenete conto tra l'altro che poi l'utilizzo di sistemi come la romanizzazione l'utilizzo dei caratteri latini per scrivere lingue che non ce l'hanno normalmente pone poi tutta una serie di problemi, perché esiste una regola, uno standard che magari è altamente sofisticato. Il Penin è uno di questi, cioè nel senso tu potresti scrivere le cose in una maniera molto precisa usando segni diacritici, accenti, apostrofi, cose, però in realtà la stragrande maggioranza di persone che traslittano il cinese non lo vanno a questo livello di dettaglio. Una cosa simile, perché poi c'è la traslitterazione, quella appunto da linguista, quella fatta bene, poi c'è quella che si chiamano la versione internet,
certo.
Cioè quello che è la versione, o versione chat, quella che usano per scrivere una lingua chattando, quella è una versione iper semplificata. Ora, una volta che tu fai un sistema che cerca di fare un'inferenza su quello che stai scrivendo, a questo punto fai in modo che le supporti tutte, non lo fai magari preciso in maniera tale che se ti scordi di mettere un accento quello non capisce più niente, lo fai, certo, in maniera che quello gli dai in pasto cose anche approssimate e quello comunque cerca di tirare a indovinare.
Eh sì, ora tutto gira intorno a questo tirare ad indovinare. È stata una lunga introduzione, diciamo, di stampo linguistico, ma questo tirare a indovinare è molto importante, perché come lo si può fare questo tirare a indovinare? Ma diciamo di base lo si può fare, anzi non più che come lo si può fare, diciamo che la scelta è a chi lo facciamo fare, perché se vogliamo un metro predittivo il migliore possibile, cioè a quanto pare, non ne so abbastanza ma mi fido che evidentemente non è facile dare dei buoni suggerimenti, non è, diciamo, si nota la differenza di qualità tra suggeritori diversi, ecco, allora se lo fate girare sopra all'hardware del vostro telefono potreste essere un po' più limitati, potreste essere limitati dalle caratteristiche hardware, magari dalla vasta del corpus e dalla possibilità anche di fare inferenze, diciamo, contestuali. Che intendo? Dico che così come su Android avete osservato che per le configurazioni default, se voi scrivete tipo io domani vado, quello vi propone al tra le parole possibili.
Sì.
Perché? Ancora prima che voi scriviate la sola lettera A. Perché l'idea è che contestualmente questo è un insieme, no? Diciamo, come dire, grammaticamente forse non ho nemmeno la parola di spiegarlo, no? Perché si intuisce che è un tipo di parola che lì ci potrebbe stare bene, che ha buone probabilità di capitare. Ecco, questo tipo di informazioni è utile e rende poi un sistema di completamento che gli utenti percepiscono come migliore. E quindi che cosa si può fare alle volte per avere un buon sistema di completamento che sia anche poi veloce, ovviamente nonostante dei limiti che possono capitare, che sono limiti hardware? Beh, un metodo classico è quello di usare non l'hardware locale ma un hardware remoto, quindi usando quello che si chiama spesso la computazione in cloud, che non vuol dire nient'altro che far fare dei conti invece che al mio device, al device di qualcun altro. Ma questo richiede che io gli mando quello che scrivo, perché altrimenti lui come fa a darmi suggerimenti, no? Quindi io scrivo domani vado, lo mando, vado a un server remoto che fa tante analisi e mi manda i suggerimenti migliori.
Sì, questo, facciamo notare che questa cosa qua è una cosa che a prescindere si è molto diffusa ovviamente negli ultimi tempi. Pensate che la maggiore che ormai ci sono i sistemi di Office Automation sia di Google che di Microsoft, che certo, sono pensati per funzionare così, cioè che tu scrivi una cosa, quelli li mandano ai loro server e funziona in questa maniera. Ormai la parte residente sul computer si è ridotta di molto.
Sì, infatti non a caso quando, no, tu mi dicevi che avevi cambiato tastiera, poi dopo hai spiegato che volevi una tastiera con delle caratteristiche in più, ma io in realtà mi stavo quasi aspettando che uno dei motivi per cui l'avevi cambiata è che ci sono anche, diciamo, come dire, uno dei motivi per cui le persone cambiano tastiera è per avere una tastiera più attenta alla privacy. No, beh, all'inizio potrebbe sembrare, beh, ma la tastiera virtuale è semplicemente il rimpiazzo per una tastiera fisica, no? Ha tanti tasti virtuali, tu li premi la A e quello fa la A. Sì, per carità, possono essere fatte meglio o peggio, ma quale problema di privacy pongono? Le pongono e come? Perché siccome i dati che passano lì sono molto interessanti, perché di fatto ci passa il testo tutto, che voi scrivete.
Sì, e il testo significa quasi tutto, perché a parte sistemi con cui interagisci soltanto a punta e clicca, certo. Alcune app funzionano così, tutto certo. Il resto prevede che tu scrivi, prima o poi scriverai qualcosa da qualche parte.
Una grossa parte della messaggistica istantanea, perché dai, ci si manda pure le foto, ovviamente, ci manda anche gli audio, però comunque il testo,
comunque,
è,
da qualche buttalo parte via. Il minimo di testo ce lo devi mettere.
In genere sì. E quindi diciamo che il tema della privacy esiste. Ora, quindi da una parte un sistema che funziona, che ogni carattere digitato viene inviato al server, ovviamente è problematico per la privacy in automatico, e in qualche modo non ci serviva un report di Citizen Lab per capirlo.
Per accorgerci di questa cosa, certo.
Questo si chiama in genere un keylogger, veniva chiamato questo strumento, forse viene ancora chiamato. Non è
se lo fai apposta è un keylogger, se tu lo utilizzi per una feature invece no.
Esatto. Ma qui in realtà invece i problemi di cui parliamo nascono ancora su uno stato ulteriore, quindi assunto che questi sistemi sono dei keylogger che mandano a delle aziende tutto ciò che voi digitate, comunque può esistere qualche cosa di peggio, cioè come potreste dire vabbè, quindi siamo già al peggio possibile, giusto? In realtà no, questo è molto male, ma non è il peggio possibile, possiamo fare di peggio e lo faremo. Infatti in potenza si potrebbe anche dire tutto quello che scrivo viene inviato ad un'azienda, ma solo a quell'azienda, quindi tra me e quell'azienda c'è confidenzialità. Certo, se non mi fido di quell'azienda allora sono messo molto male, però potrei anche essere che io mi fido di quell'azienda, la persona di cui non mi fido magari è il mio vicino di casa, oppure è il mio provider di telecomunicazioni o la mia azienda, cioè l'azienda per cui io lavoro e quindi nel cui ufficio mi trovo in questo momento. Che succede invece in quel caso? Ci si potrebbe aspettare che comunque ormai più o meno stabilire connessioni sicure tra due parti, di cui una è molto solidamente stabilita, no? Che è tipo l'azienda che produce l'app della tastiera, sia un problema tecnologicamente risolto, cioè ormai i canali connessi cifrati sono standard, voi quando vi connettete a Google i dati sono confidenziali tra voi e Google, il quale poi li rivende, però questa è un'altra storia, non è il problema, non è un problema tecnico, quello è un problema diciamo di legislazione.
Di legislazione e anche in un certo senso di accettazione di un servizio, cioè sì. voi accettate che il pagamento del vostro servizio sia la rivendita dei vostri dati.
Esattamente. Però qui c'è un dato interessante, ovvero queste tastiere, ricordiamo che uno dei grandi vantaggi di questi metodi cosiddetti basati sul cloud è il fatto che danno buoni risultati in tempi rapidi. Naturalmente quando si scrive si vuole avere un suggerimento in tempo molto 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 rapido, e questo vuol dire spremere le performance di parecchio, perché comunque il classico vuol dire niente, dipende da dove vi trovate, ma per esempio in Italia mi aspetto che si faccia fatica a fare anche soltanto avanti e dietro di un pacchetto in meno di 20 millisecondi, e questo naturalmente potrebbe anche peggiorare in base alle condizioni di rete di dove vi trovate. Sto pensando alla telefonia mobile principalmente, perché trattandosi di smartphone è il caso più concreto, però serve anche metterci dell'elaborazione in mezzo. Inoltre, no, i dati vanno inviati, i dati giusti, e poi li si vuole anche magari cifrare pur di avere confidenzialità, e questo richiede il fatto di ottimizzare molto, e si sa che qualcuno diceva che l'ottimizzazione prematura è la radice di tutti i mali, e sicuramente ottimizzare è difficile, ed è difficile ottimizzare per tante cose contemporaneamente, cioè a volte quando si ottimizza per le prestazioni si fa fatica a fare bene anche altri aspetti. Così questa ricerca ci mostra che Citizen Lab ha analizzato le tastiere, diciamo le app che forniscono tastiere di 9 vendor di smartphone importanti. Non sono tutti quanti letteralmente cinesi, per esempio c'è la Samsung che è coreana, se non sbaglio.
Notare che il appunto il coreano, come anche il giapponese, possono utilizzare questa cosa oppure no, cioè nel senso che anche loro hanno dei set di caratteri per cui sarebbe necessario avere i suggerimenti, sono i caratteri derivati dal cinese, però ci hanno accoppiato in entrambi i casi, ci ha accoppiato un sistema alfabetico, più o meno alfabetico, che ti permette di scrivere nella lingua anche senza avere necessità di questa cosa, e quelli hanno un numero di caratteri più ridotto, cioè sono sempre assai, però comunque sono un numero scrivibile con una tastiera, ecco.
Sì. Quindi diciamo, no, tutti quanti questi vendor ci hanno provato a fare le cose sicure implementando dei sistemi crittografici adeguati. Dov'è però l'inghippo? Beh, l'inghippo è nel fatto che ognuno di loro ci ha riprovato reinventandosi la ruota, e questo in generale, come dire, lo si può ritenere, se vuole, no, uno spreco di sforzi ingegneristici, no? Quello in cui ognuno si reinventa un meccanismo per poter avere contemporaneamente alte prestazioni e confidenzialità della trasmissione dati, ma soprattutto in generale nella crittografia è un approccio mal visto, cioè si tende a pensare che reimplementarsi in casa la propria crittografia non è una buona pratica. In genere lo slogan che si trova usato, uno slogan inglese, è don't roll your own crypto, che è quindi tipo non rollarti la tua crittografia diciamo a mano. E,
per fortuna pochi ci provano.
Io avrei detto che invece troppi ci provano.
Troppi ci provano, per
dipende dal rapporto alla popolazione mondiale, no, o alle persone che programmano.
Esatto. Perché pochi è un numero assoluto, troppi è una valutazione su quando dovrebbe, sull'aspettativa.
Esattamente, è come dici. Quindi sì, diciamo che è una fortissima tentazione, cioè per chiunque abbia a che fare con la tecnologia, quella del reimplementarsi la sua cosa, che sembra sempre apparentemente più facile che fare quello che fanno gli altri. E così hanno fatto in parecchi, e i risultati sono stati disastrosi. Quindi in molti casi veniva fuori non solamente, quindi, diciamo, la casa madre che produce la tastiera poteva leggere i dati, quello sempre, ma in molti casi questo lo potevano fare anche vari altri tipi di avversari di rete. E
che poi avversari non sono necessariamente avversari, pure semplicemente parassiti.
Okay. Esattamente, perché loro distinguono correttamente tra come dire, tra attacchi cosiddetti attivi e passivi, che sono due casi molto diversi, che indicano anche, diciamo, due posizioni, se vogliamo, di potere, ma anche due posizioni tecniche diverse all'interno dell'infrastruttura di rete che si va ad utilizzare. Che cosa si intende infatti per attacco passivo? Un attacco passivo è l'attacco che può fare un soggetto, diciamo, un'entità tecnica che sia in grado di registrare i pacchetti che entrano e escono dal vostro computer. Diciamo, è l'equivalente di origliare. E questo è un attacco piuttosto facile da fare, cioè, nel senso, come dire, non è che sia ovvio anche quello, però è sicuramente molto più facile dell'attacco attivo. Infatti con un attacco passivo, per esempio, è sempre disponibile agli operatori di rete, ma è anche sempre più o meno alla portata di mano anche di un sistemista di rete, diciamo, di un sistema di a bassa sofisticazione, ecco, no? Il classico switch aziendale tende ad avere, no, una porta monitor che permette veramente, no, in 5 minuti con una apparecchiatura poco sofisticata di fare un attacco passivo, ma non permette altrettanto facilmente di fare attacchi attivi, che invece sono più complicati. Perché gli attacchi attivi essenzialmente come funzionano? Sono attacchi in cui si va, come dire, si interagisce, non ci limitiamo ad origliare, ma siamo in una posizione tale per cui ci possiamo, che ne so, bloccare selettivamente, possiamo mandare dei nuovi pacchetti.
Possiamo recuperare l'intera informazione e mandare un'altra informazione. Possiamo fare quello, sostanzialmente quello che vogliamo, perché noi diventiamo parte della catena di trasmissione del dato. L'attacco, potete pensarla così. Un attacco passivo è come se voi, appunto, metteste da un tubo, fate partire una piccola deviazione. Oppure, se volete vedere come una misura, un altro tipo di misura, sì. Quando voi attaccate, che so, uno strumento in paralisi, un potenziometro, che volete attaccare per vedere, o un volt, per vedere che corrente c'è o che differenza potenziale c'è su un tratto di filo, quello è un parassita, tra virgolette, nel senso che è fatto perché non alteri il funzionamento. Lui semplicemente sta là, qualcosa gli finisce dentro, ma questa cosa non è tale da inficiare il funzionamento del resto. L'attacco attivo invece, come se voi staccaste un cavo, l'attaccate a un altro oggetto, da quell'oggetto fate partire un altro cavo e quell'oggetto in mezzo fa cose. Può anche non fare niente, o restare dormiente per un periodo, però ha la potenzialità di fare cose.
Certo, sappiamo che una tipica analogia per le telecomunicazioni sono i sistemi postali, diciamo, su carta, quelle tradizionali. Ebbene, in questa analogia, quindi in cui diciamo ogni pacchetto è una cartolina, sostanzialmente il postino è un soggetto in grado di fare attacchi attivi. Cioè può, in fondo, se vuole, può aprire le buste, no? Le legge, magari le può anche modificare, no? Ma può anche proprio buttarle, ne fa una nuova. Dice questa lettera, sai che c'è, non la faccio proprio arrivare, ne prendo un'altra. Posso anche far inviare messaggi mai partiti. Diciamo, il postino, se vuole, può creare corrispondenza che, diciamo, di cui una delle due parti non è davvero a conoscenza.
Invece viceversa, se volete un esempio di passivo fatto su questa cosa, potrebbe essere il portiere nei palazzi di una volta, quello che si pigliava tutta la posta e la distribuiva nelle cassette.
Cioè il portiere onesto.
Onesto
comunque sa chi ti scrive, perché non è così onesto che non legge nemmeno i
mittenti.
No,
il portiere onesto è un attacco passivo, perché in realtà lui gli portano tutta la corrispondenza, lui la mette nelle cassette, però la vede nel frattempo, sì. Quindi comunque può utilizzare l'informazione, sì, che acquisisce.
O il casellante di un'autostrada, se volete.
O il casellante di un'autostrada, per esempio, che vede quali macchine passano. Certo, non può fare risultare che è passata una macchina, sì, che non è passata
e
in
non
realtà
la può far sparire in genere.
Però se vede appunto il tizio che lui conosce con l'amante e l'ha visto, cioè ha acquisito l'informazione. Non può crearla, cioè non può fare in modo che poi risulti che appunto è passato un tizio là quando non è vero.
Sì.
Ma può sfruttare l'informazione che ha visto il tizio passare da là.
Ora si capisce che resistere agli attacchi attivi è più difficile che resistere agli attacchi passivi. Ok, quindi per esempio, no, qual è? Per esempio sulla posta, qual è un tipico modo per resistere agli attacchi passivi? Beh, si può usare, no, che la busta, sì, magari anche la busta scura dentro, sì, no? A volte anche alcune corrispondenze tipo bancarie, cose del genere, hanno, che ne so, l'informazione sensibile non è mai scritta sul foglio fuori, no, la incarti di più, così almeno non si legge in trasparenza.
Esatto.
Ma certo, dice, però la potresti scartare. Allora sapete, no, che a volte le persone firmano sul bordo. No? Tu firmi sul bordo e questo rende molto difficile, no, l'incollarla in una maniera che tutto quanto coincida. Queste sono semplici tecniche che rendono molto più difficili, diciamo che costringono, no, le persone a limitarsi ad attacchi passivi. E gli attacchi passivi, per carità, sono comunque significativi, perché se io ti scrivo una lettera, questa è comunque un'informazione, è diciamo un metadato, diremmo nell'informatica, che è visibile sulla busta, però ti impedisco di fare molto di più. E resistere agli attacchi passivi in genere si considera qualcosa di molto più semplice. Per esempio, i primi schemi crittografici che iniziano ad arrivare a metà anni 90, fine anni 90, spesso erano pensati per essere resistenti verso gli attacchi passivi, ma non verso gli attacchi attivi. Perché quello permetteva la tecnologia crittografia del tempo, e anche perché quello sembrava suggerire la tecnologia anche offensiva. Cioè si diceva, gli attacchi passivi sono fattibili, gli attacchi attivi ancora non sono fattibili, quindi noi ci concentriamo sul problema reale. Ecco, quindi invece in questo sistema stiamo vedendo che anche adesso, in cui in genere gli attacchi passivi si considerano parecchio più semplici da risolvere, tanti di questi sistemi sono vulnerabili ad attacchi passivi, spesso per via di di difetti crittografici che si basano non tanto, come dire, ma qui magari è più una conclusione moralista la mia, mi rendo conto, non tanto sul non essere degli esperti crittografici quanto sull'essersi sentiti troppo esperti di sistemi crittografici. Cioè se si era forse un po' più umili, si diceva non ne so niente, quindi riutilizzo quello che altre persone hanno fatto, probabilmente ce la si cavava molto meglio. Beh, e questo mi sembra un buon modo per raccontare di come dire, anche aspetti a cui in genere non diamo peso possono rivelare problemi tecnologici. E anche di il fatto che le aziende cinesi, come per esempio nel caso di TikTok se ne è parlato tanto, sono problematiche per la privacy. Non voglio dire che questo non ha un fondo di verità, senz'altro, insomma, negarlo
ce l'ha
un fondo di verità, però a volte è anche una cosa più complicata di così. Per esempio, è vero che spesso hanno delle forti collaborazioni col governo, e questo ovviamente non è una notizia positiva. Ma è anche vero, per esempio, che in questi casi i limiti sono limiti tecnologici che derivano da un contesto molto preciso, in cui semplicemente c'è una necessità che in che diciamo che nelle lingue più diffuse in Occidente semplicemente non è emersa. Quindi con questo no, non vorrei aggiungere particolare ulteriore carico sulla costruzione per cui diciamo tutto ciò che è negativo per la privacy viene dalla Cina. No, ci sono molte cose negative per la privacy che vengono da lì, ma del resto anche qui siamo ben attrezzati.
Ci sappiamo difendere.
Sì. Nonostante poi in realtà tipo su TikTok quello che dicevano insomma che dicevano dal Senato americano è che TikTok sicuramente sarebbe un grande rischio, no, per la sicurezza statunitense, che ha forti casi di collaborazione con il governo. Questo, come dire, il sospetto non ci sentiamo di escluderlo assolutamente, però è interessante notare che le prove che ci sono non sono molte del fatto dei comportamenti particolarmente negativi da parte di TikTok, non sono più di quelle che si hanno contro Facebook e dintorni. Però Facebook è loro, diciamo.
Ma infatti il problema di questa cosa è proprio questo, che non si esclude, cioè questa cosa è modificata dal fatto che esiste una componente diciamo protezionistica, se vogliamo dire, cioè esiste un'industria locale che fa quelle cose e quindi non sappiamo mai se alcuni di questi diciamo di queste prese di posizioni politiche nascono da una vera valutazione di un problema o se vogliamo da un'ondata di protezionismo o sovranismo, come dir si voglia, perché diciamo, sono cose diverse, però ultimamente vengono abbastanza mischiate, che fa sì che magari te ne freghi dell'effettiva realtà delle accuse che fai, perché ti interessa in realtà più l'effetto che hanno che ha il provvedimento che le motivazioni che hanno portato a farlo.
Con questa io direi che ci possiamo prendere una pausa per l'appunto.
Scusa, ma la notizia l'abbiamo data.
Quale notizia?
Tutta la cosa dei citizen dell'hub, tutta la cosa. Noi abbiamo parlato del problema che hanno fatto, ma la notizia che ha scatenato questa cosa è il fatto che su queste abbiamo parlato delle app che delle tastiere, sì, per il cinese, che l'inchiesta di identità ha portato a stabilire che la stragrande maggioranza, la sostanziale totalità delle app che hanno che permettono di inserire in questa maniera
la lingua cinese utilizzando
hanno dei bug di sicurezza.
Sì, sì.
È questa la notizia. Cioè,
credo che era data, ma non mi sorprenderei se invece non l'avessi fatto.
No, va bene, il fatto è che comunque abbiamo discusso dei possibili bug di sicurezza, ma in realtà la questione è che non so, è solo possibile.
No.
Cioè.
Queste sono tutte quante le app più diffuse, hanno grossi problemi di sicurezza.
Sì.
Quindi, diciamo un invito, però ecco, diciamo, anche per chi non scrivesse non avesse necessità di scrivere in cinese, io penso che l'invito comunque sia al ora sapete che anche le tastiere, sì, possono fare più cose,
sì,
e vi conviene guardare quale
l'invito
volete.
È anche guardare, perché sappiate che ovviamente siccome sviluppare un'app per fare diciamo è comunque un investimento, è vero che noi le nostre app, le nostre tastiere sono molto più semplici, ma attenzione che alcune di queste app per l'inserimento del testo supportano tutte le lingue, quindi supportano anche il cinese, quindi quando ne scegliete una, attenzione, perché potrebbe essere che è una delle app che hanno questo problema, e se ce l'hanno col cinese nulla esclude che ce l'abbiano anche mentre digitate altre lingue.
E con questo dicevo che io passerei ad uno stacco musicale, dopo il quale rimaniamo in argomenti simili ma spostandoci un po' più in occidente. Don't you know? alle 21.43 ritorniamo con le dita nella presa e però cambiamo argomento, ci spostiamo in Occidente. Ma ci riagganciamo alla notizia di prima per darvi un dettaglio che prima francamente abbiamo dimenticato, che riguardava proprio il contenzioso che c'è tra il congresso statunitense e TikTok, perché in effetti dicevamo il congresso era andato in maniera direi più indiziaria che altro, andando più per sospetto, ma va detto che per certi versi da TikTok, o meglio da ByteDance, l'azienda che la gestisce, forse hanno fatto un po' un autogol, cioè hanno giocato questa carta, hanno mostrato dentro, dentro all'applicazione un invito alle persone che usano TikTok a protestare contro il tentativo di ban che il congresso sta facendo su TikTok, che da una parte sembra una buona mossa, no? In genere chi ha molti utenti cerca di sfruttare la sua base di utenti, sì, sì. L'abbiamo visto anche con Cloudflare un po' di tempo fa, sì, anche su un piano molto diverso.
Sì, con la storia d'Italia, tutta italiana del Piracy Shield.
Sì.
Questo diciamo è un livello superiore, perché quello diciamo era un se vi succede un danno lamentatevi, ecco il modulo per lamentarsi. Questo sì. Invece è un po' più invasivo, entra, che quando tu entri su TikTok ti dice attenzione, stanno cercando di chiuderci, protestate contro questa mossa del governo.
È detto da pulsante che ti permetteva di chiamare, sapete che negli Stati Uniti c'è questa cosa per cui puoi chiamare il tuo rappresentante, no, cioè, tu, c'è questa retorica forte,
il tuo deputato, il tuo senatore, queste cose qua.
Sì, sì. Che quindi da una parte può sembrare una mossa, diciamo, una delle mosse che ha senso provarci, però dall'altra conferma esattamente in fondo quello che il congresso cercava di inferire, cioè TikTok interferirà con la politica governativa statunitense. E a un certo punto loro lo fanno, e forse questa è un po' una zappa sui piedi che si stanno dando. Per adesso tutto lascia pensare che ci sarà evidentemente questo ban, poi magari si capirà in quale forma, no, potrà essere evitato, cioè dovranno fare, dovranno trasferire il controllo a qualche società statunitense, dettagli ancora non si sanno, però mi sembra che tutto si orienti verso ci sarà qualche cosa, sia pure una manovra anche solo d'immagine, anche in qualche modo per penso, no, da parte dei democratici un po' riavanzare su un piano che altrimenti, su cui diciamo che è un piano di contesa nella politica statunitense, quella sul chi è più anti-Cina tra di noi, e quindi sicuramente approvare cose in questo senso li classifica come molto anti-Cina. Del resto dalle parti degli Stati Uniti le indagini sulle aziende non si fermano a quelle cinesi, anche se quelle cinesi sono state molto più spedite, ok, non sono indagini, però comunque sono inchieste, sono provvedimenti.
Diciamo che come indagini vanno probabilmente alla stessa velocità delle altre, e che su queste cose cinesi diciamo sembra che ci sia una maggiore urgenza all'azione, ecco.
Sì, possiamo vederla così, perché in realtà di indagini antitrust ce ne sono parecchie, sostanzialmente tutte quante le aziende principali hanno qualche processo antitrust in corso, diciamo che di questo, diverse grandezze.
Diciamo che questo poteva essere atteso, perché ormai sono decenni che la politica delle grandi aziende è quello dell'acquisizione smodata. Quindi praticamente tutte le aziende di successo sono diventate dei mostri enormi che si occupano di tutto, e quindi il rischio antitrust è diciamo alto. C'è aziende come Alphabet o come Meta che si occupano, si può dire che si occupano di informatica, cioè in generale non hanno, sì, ormai non hanno più un settore chiaro, è ovvio che sono ad altissimo rischio di antitrust.
Sì, anche se va detto da come dire dall'altro lato che alcune persone, no, dicevano anche che il vero motivo per cui eravamo in questa fase di internet era che l'antitrust era finita con Reagan, cioè diciamo da quando l'antitrust è finita, cioè il vero motivo per cui gli anni 90 hanno segnato l'ascesa delle aziende diciamo del web, non è tanto le specificità del web quanto le specificità delle aziende nuove, cioè quello era il settore nuovo ed era un settore su cui l'antitrust non è mai stato davvero applicato, quindi in qualche modo che questo sarebbe il risultato della mancata applicazione dell'antitrust, mm-hmm, più che la premessa di una futura applicazione. Fatto sta, diciamo, queste sono sicuramente analisi non falsificabili, ma sicuramente degli spunti interessanti. Fatto sta che, per esempio, Amazon è sotto un processo antitrust. Adesso, oggi non parleremo tanto dell'investigazione antitrust, di quello che sta uscendo fuori da lì, quanto di quello che non sta uscendo. Perché, infatti, da quando sono iniziate le indagini, anche ad Amazon hanno preso un tipo di suggerimenti che anche noi ci sentiamo magari di rivolgere, magari non tanto alle grandi corporation, speriamo a delle persone per cui proviamo più simpatia, ma comunque quella di dire d'ora in poi solamente comunicazioni sicure, minimizziamo i dati che vengono esposti, insomma diciamo che Amazon a suo modo si protegge dalla repressione digitale, quindi, se così come, vogliamo dire.
Quindi vedi come ci sono borghesizzati, ormai diamo gli stessi suggerimenti di Amazon.
Esatto, puoi vederla anche così, o magari sono loro che ci stanno sussumendo.
Potrebbe darsi.
E sono passati all'uso di Signal. All'uso di Signal principalmente, non tanto per la confidenzialità delle sue comunicazioni, quanto per il suo supporto ai messaggi che si autodistruggono.
Cioè, l'interesse di Amazon era principalmente che nel momento in cui venivano fatte le comunicazioni, queste fossero a un livello superiore in riservatezza, ma la possibilità di cancellare diciamo il contenuto delle comunicazioni onde che in futuro chi indiscreti le guardassero. Ora è ovvio, è facile capire per una grossa azienda quali possono essere questi occhi indiscreti che in un indeterminato futuro potrebbero tornare a guardarsi le cose vecchie per cercare qualche informazione.
Specie se si inizia a fare questa questa policy di sicurezza da subito dopo che iniziano le investigazioni antitrust. Di principio si potrebbe pensare anche che queste sono mosse efficaci per eventuali spionaggi industriali, no? Ma sostanzialmente tutto fa pensare che si tratti proprio di qualcosa anti-antitrust. C'è una dichiarazione di Amazon che ora purtroppo mi sono perso, speravo di ritrovarla, in cui Amazon comunque andava a dire: vabbè, ma noi questo non è che l'abbiamo mai fatto di nascosto e non è che noi non abbiamo collaborato con l'antitrust. Noi abbiamo dato all'antitrust tutti quanti i messaggi di Signal che avevamo, tutti quelli cioè che non si sono autodistrutti. Che dice sì, certo.
Certo, grazie, abbiamo capito.
Perché ovviamente l'autodistruzione.
Ma guarda, per tornare sul mondo non virtuale, penso che qualunque azienda che ha evaso tasse, in cui ci va l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza a fare le indagini, penso che anche loro siano felici di dare tutti i documenti che non hanno distrutto.
Esatto.
Cioè quelli da cui si evince che non c'è stato mai nessun problema.
Infatti penso che in qualche modo questo abbia fornito, come dire, una negabilità, no? Cioè, mentre cancellare attivamente o rifiutarsi di dare i documenti ovviamente è una mossa problematica, in genere uno la fa soltanto come ultima razza, perché se poi viene scoperta quella è molto grave. Invece la cancellazione automatica come strumento integrato dentro uno strumento di comunicazione che è in sé perfettamente non del tutto illegittimo, è sostenibile che sia una pratica, appunto, per esempio, no, di sicurezza industriale, no, contro il fatto che magari un lavoratore che poi decide di licenziarsi poi rimane in possesso di dati, quindi in qualche modo che sia una politica di sicurezza interna, e ovviamente qui risulta particolarmente vantaggiosa per Amazon. Va capito però, diciamo, che cosa ne penserà la commissione antitrust, cioè se questo è stato fatto di proposito, perché questo è stato anche il caso con Google. Anche Google, oltre ai suoi processi specificamente antitrust, in particolare sul motore di ricerca, ma non solo, cioè in realtà hanno vari filoni di indagine, sono anche attenzionati proprio dal punto di vista dell'aver nascosto documenti intenzionalmente. Quindi anche su quello in realtà ci saranno delle indagini. In generale, secondo me, tante queste indagini antitrust stanno mostrando qualcosa, anche se quel qualcosa che stanno mostrando è soprattutto, mi sembra, la grande abilità di questa azienda, no, del saper fare muro di gomma riguardo, no, come dire, a dati passati, no? Nel senso, no, per me sono rimaste memorabili le varie anche le udienze, no, antitrust con Microsoft, no, in cui Bill Gates era imputato prima però di essere, diciamo, il capo del mondo tramite il 5G per più banalmente per ciò che faceva che riguardava i browser integrati o no dentro al sistema operativo, e lì non era molto chiaro come erano in qualche modo in conflitto le strategie, diciamo, di pubbliche relazioni, cioè quindi il fare una bella figura con il pubblico era in contrasto con il salvarsi la faccia penalmente. Non si poteva avere entrambe le cose, no? Solamente Microsoft solamente privilegiò il salvarsi la faccia legalmente, ma fece una figuraccia, quindi dal punto di vista del sì, insomma, della stampa, perché, no, diciamo, sostanzialmente, no, si difese dentro un muro di gomma in cui negò la conoscenza di ogni qualsiasi possibile cosa,
che era ovviamente inverosimile.
Questo era inverosimile, poi legalmente non lo si poteva sostenere, ma chiunque vedeva, no, quei video poteva capire che si stavano trincerando. E mi pare che la situazione sia un po' simile anche qui, se non che sono processi molto meno mediatizzati, e questo favorisce queste grandi aziende sicuramente, perché se fossero stati più mediatizzati potrebbe essere andata magari un pochino diversamente in termini di strategie processuali adottate, sì, ma avrebbero adottato strategie più deboli dal punto di vista legale. Comunque con Amazon direi le sorprese non finiscono mai.
No, con Amazon le sorprese non finiscono mai. Diciamo che vabbè, Amazon è, diciamo, una piccola sorellina minore, perché noi siamo abituati con Google e Alphabet e Meta, che ci danno sempre un sacco di notizie, però anche Amazon si è sempre difesa egregiamente. Per cui, diciamo, sempre parlando di problemi, andiamo, allontaniamoci leggermente dall'antitrust, parlando però sempre di Amazon, per avvicinarci di nuovo all'argomento di prima, l'intelligenza artificiale. Perché il diciamo, Amazon sta avendo problemi pure per questo. In particolare perché è stata denunciata da un ricercatore di livello anche abbastanza alto sull'intelligenza artificiale, che lavorava presso Amazon. Diciamo, interessante che è stata licenziata, perché poi, diciamo, era andata in gravidanza, era tornata, e questo, diciamo, aveva creato dei problemi evidentemente con la società. Praticamente nella denuncia che è stata fatta per il licenziamento di questa persona, questa racconta quello che succedeva. Praticamente dopo che lei era tornata dal congedo di maternità, si era ritrovata ad avere affidato un progetto di intelligenza artificiale, e si era il suo lavoro consisteva nel controllare le violazioni di copyright che venivano fatte in questo modello di intelligenza artificiale. Posso capire perché? Perché questi modelli vengono addestrati con dati vari. Alcuni di questi dati, come dimostrano tutte le denunce che sono state fatte, tipo dai giornali, dai detentori di copyright di libri, cose del genere, sono dati spesso coperti da copyright. Quindi in realtà bisogna fare attenzione a come vengono addestrati e a che cosa viene fuori, perché, diciamo, potrebbero essere potrebbero esserci delle violazioni di copyright, tra l'altro anche violazioni di copyright interne di Amazon stessa. Lavoro, diciamo, dotato sicuramente di un senso. Peccato che nella denuncia viene detto che ci sono state fatte forti pressioni perché non venisse data la giusta importanza a violazioni presunte. Il concetto era questo: siccome Amazon stava chiaramente andando indietro sui modelli di intelligenza artificiale, notate che quelli di Google e di Microsoft sono perfettamente attivi, validi, usati, eccetera, eccetera, quello di Amazon meno. E quindi c'era una fortissima pressione ad andare avanti, cioè a cercare di fare questo, di sviluppare questo modello prima possibile. Per cui sostanzialmente Amazon stessa aveva fatto pressioni perché venissero violati i copyright, tra l'altro i copyright di Amazon stessa. Cioè era interessante questa cosa.
In quel caso va detto, come dire, forse ne avevano anche il diritto, chi lo sa. Ma forse no, perché erano divisioni diverse.
No,
vabbè.
Ma forse no, perché il problema di queste cose qua è appunto che tu hai un modello che si sviluppa attingendo informazioni appunto da un set di addestramento. Ora, se questo set di addestramento è un set pulito, sicuramente non hai problemi. Ma se sicuramente, cioè hai una maggiore probabilità di non avere problemi. Ma se questo set è un set che tu già sai che contiene informazioni che in teoria non dovrebbe contenere, è ancora più probabile che magari ne contiene qualcuna di cui tu non sei detentore completamente, e allora verrai denunciato subito dopo. Era questo lo scopo di questo lavoro, era questo qua. Sostanzialmente il punto della denuncia che è stata fatta è appunto che gli ordini erano di ignorare le politiche del copyright decise dalla stessa Amazon per accelerare lo sviluppo del modello, con la interessante giustificazione che è stata posta appunto nella testimonianza, appunto nella denuncia è stata riportata, che si può riassumere traducendolo in italiano alla, diciamo, in maniera un po' più artistica: così fan tutti. Cioè che il punto era che tanto tutti quelli che fanno, tutte le aziende che sono più potenti nel campo di intelligenza artificiale se ne sono fregate di addestrare i modelli con materiali protetti da copyright.
Che da una parte infatti non mi
è probabile,
esatto. Infatti non mi sorprende per niente nella scelta, nel tipo di motivazioni, e devo dire mi ricorda anche la vicenda dei brevetti software, perché i brevetti software sono stati, i brevetti software non è il copyright, sono due cose diverse, e tra l'altro non sono validi nell'Unione Europea. Sono validi per esempio negli Stati Uniti, forse anche in altre parti del mondo, quindi non lo so, e sono qualcosa di cui ci si è sempre chiesto quale fosse il senso dei brevetti software, e sostanzialmente la maggior parte delle analisi convenivano nel ritenere il fatto che gli strumenti software erano uno strumento particolarmente importante per le grandi aziende, non tanto contro le altre grandi aziende ma contro invece ogni cosa di più piccolo. Infatti i brevetti software permettevano, diciamo, sono brevettabili non i software stessi, che quelli invece sono oggetto di copyright, quanto dei concetti più astratti. Quindi, per esempio, è un brevetto software l'astrazione per cui su un sito di e-commerce voi mettete le cose nel carrello, ok? Il simbolo del carrello è brevettato, quindi in teoria chiunque lo utilizza deve pagare le royalty. Realisticamente non lo fa nessuno, e questo livello, diciamo di sofisticatezza, se volete, viene applicato a moltissime cose. Quindi le grandi aziende detengono molte migliaia di brevetti, e l'unico caso in cui questo serve a qualcosa è quando un'azienda molto grande vuole per qualche motivo attaccare un rivale, potrà facilmente trovare uno, ma anche più di uno, di brevetti che quel rivale viola e di cui loro invece sono detentori, e con questo silurarli. Mentre invece per quanto riguarda tra di loro sostanzialmente si sta sempre alla pari, e quindi diciamo se anche un'azienda, che ne so, la Microsoft facesse causa all'IBM per dei brevetti, sicuramente ce l'avrebbero, no, violazioni incrociate per centinaia e centinaia, e andrebbero tutta tra luce e via.
Che risolverebbe infatti con una sorta di patteggiamento che già si è vista, che non è un patteggiamento legale, è semplicemente che ti dicono: va bene, io ti do il concetto, tu mi dai il permesso di utilizzare questa cosa, io ti do il permesso di usare quest'altra cosa.
In questo senso il copyright mi sembra simile, nel senso che chi è sufficientemente grande di fatto se ne può fregare, e mentre se no voi volete fare una ricerca comparabile sicuramente non ve ne potete fregare invece, esatto. E il copyright per voi vale e come lo vediamo col Mercy Shield, ma anche con altro. Non so se vogliamo andare con della musica o no. Proseguire, visto che abbiamo delle notizie molto ben correlate a cui io passerei,
sì,
la palla.
No, ma io andrei per la musica, perché se no ci accusano sempre di stare a parlare. Ti ricordo che è un'ora che parliamo e abbiamo messo un brano musicale.
Okay. Pensavo fosse pure troppo. Vabbè.
shrimp shack. She asked me then, where you been? I lied to her and told her I didn't know. Took off my shirt, and so did she. We rolled in the dirt and got dirty. I'm surfing, surfing with your mom. Surfing through life, give a shit about anything. I'm in the dirt. With your mom in the dirt.
Le 22.08, questa è ancora La dita nella presa, una trasmissione di tecnologia. Abbiamo parlato di quello che si muove per quanto riguarda aziende cinesi che fanno strumenti per la scrittura del cinese. Abbiamo poi parlato anche di aziende, diciamo, statunitensi, tutte statunitensi, antitrust e cose del genere. Ma è arrivato il momento di parlare dell'argomento dell'anno, chissà quando finirà, cioè quello dell'intelligenza artificiale, di questa tecnica che sicuramente è una tecnica, quel machine learning potente, e questo alle volte può anche essere preoccupante, ma al contempo che si riesce anche a sopravvalutare moltissimo.
Ora guarda, se tu devi ridurre intelligenza artificiale, cioè il soul dell'avvenire,
a una banale tecnica.
A tecnica, cioè sì. Dico, non ti vergogni.
Qualcosa di paragonabile alla saldatura a stagno.
Esatto.
Sì. O alla cottura a vapore dei carciofi.
Esatto.
Sì. Vabbè, sì, sì, è una forma di essere blasfemo che io pratico. Invece rispettano molto la divinità dell'intelligenza artificiale nella Logitech. La Logitech è ancora controllata di Microsoft, no? Sostanzialmente.
Sì,
Logitech è circa Microsoft, produce hardware.
Non è Microsoft, ovviamente, però diciamo, è tanto bene allineata, è tanto ben, diciamo, lavorano tanto bene assieme che è sostanzialmente come se fossero.
Ecco, esattamente. E quindi per questo ha ben pensato di cercare con i suoi prodotti hardware che fa di migliorare l'intelligenza con l'intelligenza artificiale di casa Microsoft, quindi ChatGPT essenzialmente, che di nuovo non è proprio di Microsoft ma è di OpenAI, che sono comunque sostanzialmente Microsoft, semplificandola un pochettino. Come può una ditta che produce apparecchi anche rispettabili, ma che, diciamo, io vedo lontani dall'intelligenza artificiale, tipo, che ne so, tastiere, cuffie, mouse, migliorare il collegamento con l'intelligenza artificiale, che domande, aggiungendo un nuovo tasto. E questo, esatto, si inserisce nel filone che secondo me colpisce l'umanità, o almeno la parte dell'umanità che usa i computer da 15 anni, del fatto che tutti vogliono aggiungere dei nuovi tasti alle tastiere.
Sì, diciamo
e ancora di più ai mouse.
Diciamo che sostanzialmente questo credo che l'abbia, non è solo da 15 anni, da 15 anni ci siamo accorti, però in realtà questa cosa ha colpito l'umanità da sempre, cioè da quando hanno cominciato a fare le prime cose. Ti ricordo che i tasti sui Commodore, c'era il tasto Commodore, ognuno avevano tutti i loro modi di cambiare, di chiamare i tasti che permettono di accedere a funzioni particolari. Diciamo che prima non c'era questo problema perché non c'era una vera standardizzazione. Da quando hanno detto ok, allora facciamo una standardizzazione per robe tipo le tastiere,
sì,
sembrava il momento che aspettassero per dire ok, allora noi usiamo lo standard più uno,
sì,
o lo standard più due.
Sì, sì, sì. Per fortuna, tra l'altro, diciamo, grazie a questi standard hanno potuto trovare nomi alcuni editor che noi però vi consigliamo di non usare. Ma a parte questo, a parte questa dovuta frecciata verso Escape Metal Alt Control Shift, noi invece ritorniamo all'argomento del mouse, perché finché fino ai tasti sulle tastiere, devo dire che io ancora mezzo li capisco. Cioè, spesso su queste tastiere includono dei tasti che nessuno preme mai, lo si può riconoscere chiaramente perché i tasti si cancellano, si riconoscono i tasti usati, sì, e il tasto calcolatrice non è mai stato il tasto usato.
Esatto.
Nessuno preme il tasto calcolatrice se non per sbaglio la prima volta. In alcune tastiere si trova anche il tasto spegnimento, tasto drammatico, sì, che a volte lo si può premere per sbaglio.
Mi ricordo quando erano diffusi questi tasti spegnimento che ti si spegneva il computer per errore. Diciamo, sì, questa
simpatico
cosa
scherzetto.
Questa cosa fu fatta di imitazione della tastiera dei Mac, del Mac classico, cioè, che aveva il tasto spegnimento sulla tastiera, cioè non era, spegnimento, vedi, non era sul computer ma sulla tastiera,
cioè, quindi un inseguimento dei bug.
Sì, in realtà non era un bug, se tu sapevi, perché quello lo sapevi che funzionava così,
sì,
ma se tu me lo metti,
certo,
dove
se lo sbagli mai a premere i tasti, figurati.
Esatto.
Però sui mouse io lo trovo ancora meno comprensibile, cioè sta cosa di fare i mouse con 9 tasti, ma chi l'ha mai premuti? No? Io mi rendo conto, allora, di essere tra le persone che usano il tasto centrale, che sono, penso, relativamente poche le persone che usano il tasto centrale.
Sì. Io pure lo uso e mi rendo conto che sono tra i pochi che lo uso.
Ma il settimo tasto, ma chi lo preme il settimo tasto?
Tant'è che molte persone non sanno che nei mouse della rondella, spesso la rondella è un tasto.
Sì, quindi direi praticamente sempre dagli ultimi 15 anni.
Esatto. E un sacco di persone usano attivamente la rondella, ma non sanno che la possono prestare.
Sì, o non si trovano come usarla, eh. C'è anche questo. Comunque, la Logitech ha aggiunto un tasto che, se premuto, ti apre il prompt di ChatGPT. Ne sentivate la mancanza?
Assolutamente no, anche perché...
Però puoi mettere che io posso dire che c'ho un mouse intelligente? Certo. Cioè prima c'avevo un mouse e basta, e ora invece c'ho un mouse che si collega direttamente all'intelligenza artificiale.
Sì. Comunque, il... diciamo, io in questo momento... Per dire questa cosa, mi baso sull'immagine che è presentata di questo mouse.
Sì.
Per dire che, tra l'altro, nel pieno rispetto della tradizione,
sì,
di questa aggiunta smodata di tasti di,
sì,
diciamo, per migliorare le funzionalità dei mouse,
sì,
io vedo questo tasto già nella posizione ideale.
Sì.
Perché dalla immagine che vedo, che viene presentata dalla Logitech, questo mouse si trova praticamente al centro del mouse,
sì,
sostanzialmente molto vicino alla sommità del mouse stesso. Cioè, sì,
è sotto la nocca. Sotto la nocca del pugno, mi sembra.
Sì, diciamo, sì, se la vedi così.
Quindi è contemporaneamente molto scomodo da premere, ma contemporaneamente lo premerai per sbaglio.
Sì, è il tasto ideale a premere per sbaglio, perché tu appena appoggi la mano sul mouse, premerai spontaneamente questo tasto, a meno che non sei molto attento a appoggiare la mano sul mouse.
Sì, che, cosa, diciamo, che ti causerà il tunnel carpale.
Esatto, perché poi cercherai di ritirare la mano, anche,
sì,
perché se lo vuoi applicare prestare volontariamente, a meno che non una mobilità delle articolazioni delle dita particolarmente, diciamo, fuori dal comune, l'unico modo è arretrare la mano e,
sì,
utilizzare lo stesso tasto, lo stesso dito del tasto centrale per quel tasto.
Esatto, quando si dice ergonomia, è contemporaneamente scomodo da premere quando ti serve, ma non pratico.
E ti permette di accedere appunto a un programma di intelligenza artificiale. Sottolineo la parte importante di questa frase, un... Cioè, questa cosa è pensata per ChatGPT.
Sì.
Cioè, non è pensata per accedere a un prompt di ricerca con intelligenza artificiale, quindi è configurabile con diciamo, a seconda di cosa tu ci hai installato, eccetera, eccetera. No, serve per ChatGPT. Tant'è,
scusa,
che a domanda diretta che hanno posto alla Logitech riguardo alla configurabilità di questo mouse, su questo tasto,
sì,
la risposta è stata: ci sarà una limitata possibilità di configurazione, di configurabilità, di configurazione, che, diciamo, nella mia lettura malevola, la limitata configurazione vuol dire no, tu non lo potrai configurare per far aprire quello che vuoi, lo puoi configurare soltanto
per disattivarlo,
per attivarlo o disattivarlo, probabilmente.
Lo vedremo, ma comunque sì, nel senso, sicuramente questo fa parte dei tanti modi con cui, no, diciamo, le aziende che hanno i piedi in tanti settori cercano di fare in modo di rinforzarsi a vicenda. Possono vendere un mouse con l'intelligenza artificiale che comunque sulla scatola fa una certa figura e in realtà è soltanto un mouse con un tasto in più, e contemporaneamente possono continuare a spingere quella che in effetti è diventata già l'intelligenza artificiale per antonomasia, nonostante sia semplicemente un bot conversazionale, quindi non è che tutte le intelligenze artificiali sono bot conversazionali, ed è solo uno dei bot conversazionali, è quello fatto da un'azienda che, diciamo, è uscito in un momento sicuramente molto, molto buono anche dal punto di vista del marketing, e che, diciamo, cerca in tutti i modi di difendersi il suo brand come ChatGPT uguale l'intelligenza artificiale tout court, che sicuramente non è vero. Comunque non è solamente da quelle parti che l'intelligenza artificiale viene proposta come una panacea, come se ogni tecnica, se io poi dopo ci aggiungo l'intelligenza artificiale, sicuramente ottengo di meglio di quello che avviene altrove. Questa è una notizia sicuramente che ti compete per diciamo, per le materie specifiche di cui si parla, ma diciamo che mi sembra di capire, questa è la mia interpretazione, ma poi tu magari ci direi meglio, che conosci meglio il settore, che ci si ponesse il problema del, certo, fare nuovi materiali è interessante. Sarebbe interessante se noi avessimo degli obiettivi, lavorare a degli obiettivi, magari anche avvalendosi di tecniche di machine learning. Però noi in realtà non è che abbiamo degli obiettivi specifici, ci piacerebbe avere dei materiali nuovi in generale, poi dopo vediamo se ci sono delle cose,
diciamo,
interessanti.
Che, diciamo, questa notizia qua è interessante.
Quindi quando
perché...
non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono.
Esatto,
mi sembra.
Esatto. Perché, diciamo, su questa cosa, quando ho visto questa notizia, ho detto: vabbè, ma questi non hanno capito cos'è la ricerca scientifica. Anche se dire che Google non abbia capito cos'è la ricerca scientifica, pare improbabile, quindi evidentemente diciamo, stanno cercando di esplorare scorciatoie strane agli approcci di ricerca. Allora, stiamo parlando di un progetto che di Gnome, appunto, di Google, appunto, che sfrutta DeepMind. DeepMind è l'intelligenza artificiale di Google. Questo detto si chiama Gnome. Gnome non nel senso dell'interfaccia di Linux,
sì,
ma nel senso di gnomo, perché l'idea è che scava, perché l'idea era, in realtà è un acronimo come al solito,
vabbè,
però l'idea che volevo avere è quello che appunto nuovi materiali, cioè il concetto di materiale nell'immaginario collettivo si lega alla miniera di vattela a pesca, e quindi
io invece pensavo subito agli alchimisti, vabbè.
Vabbè, comunque.
Anche perché comunque li fai i materiali, non è che li estrai, vabbè, non fa niente.
Sarà,
non fa
comunque
niente.
Invece la vedevo da questo punto di vista. Comunque, questo progetto qua ha lo scopo di cercare nuovi materiali. Come li cerca? Ma diciamo, se lo vorresti usare un termine terra terra, direi a forza bruta. Cioè, sì. Nel senso,
e torniamo all'alchimia.
E torniamo all'alchimia. Beh, l'alchimia era molto più ragionata.
Ah, no, era anche un po' poetica, no? È vero, sì. Aveva dei principi ispiratori. Non sempre sì. Corrispondeva alla realtà, ma ci provava.
Sì, no, aveva delle linee di ragionamento. Poi queste linee di ragionamento ovviamente erano fatte su presupposti che poi si sono rivelati ovviamente sbagliati, e quindi tutto quello che era collegato a queste linee di ragionamento ovviamente cadeva come un domino, perché giustamente se parti dai principi sbagliati le conclusioni non possono che essere sbagliate.
Beh, diciamo non è garantito che siano corrette, direi.
Sì, vabbè, sì. C'è il famoso detto della logica ex falso quod libet.
Esatto,
cioè,
esatto.
Da un assunto falso tutto può venire fuori.
Sì, sì.
Quindi praticamente questa l'idea qua era che appunto tu fai cominci a cercare nuovi materiali utilizzando che cosa? L'intelligenza artificiale che te li cerca per diciamo per te a forza bruta, in un certo senso, cioè li cerchi tutti e vedi quali poi hanno delle proprietà interessanti.
Sì.
Questo è questo voleva essere l'idea. Ora, l'idea non è un'idea nuova nell'ambito della ricerca in ambito chimico, diciamo. Esistono, già da anni si fanno delle tecniche che venivano chiamate varie maniere, ma diciamo forse il termine più facile da capire era quello di chimica combinatoriale. Cioè che sì. Tu partendo da una serie di sostanze, provavi in batteria, lo facevi con delle macchine che lo facevano in automatico, diciamo, proprio in batteria, tutta una serie
in
di
simulazione informatica, o no, effettivamente no.
No, questo caso è antecedente alle simulazioni, all'uso massivo delle simulazioni.
Capito.
Tu lo facevi con delle macchine che ti preparavano tipo appunto mischiavi tre sostanze in proporzioni diverse, c'era una macchina che ti esplorava tutta la matrice delle proporzioni possibili e vedevi cosa veniva fuori ogni volta.
Ho capito.
Ovviamente il 99% delle cose prodotte in questa maniera erano immondizia.
Certo.
Però magari il concetto era che cercare quell'1% in questa maniera era più veloce, più efficiente che mettersi là a ragionare sul perché fare una certa scelta e poi fare solo quella scelta.
Sì.
E poi magari era quella sbagliata e dovevi ricominciare da capo.
Sì.
Queste cose quindi ci sono sempre fatte, però qua si nota una variazione del paradigma della ricerca. In generale, se io cerco anche con le simulazioni, quando diciamo poi è divenuto il momento della scienza computazionale, delle simulazioni,
sì.
L'idea era sempre che io voglio ottenere qualcosa, cioè io faccio ricerca, o mi pongo una domanda, cerco di spiegare un fenomeno, o se voglio fare una ricerca applicata, per cui cerco per esempio di produrre una sostanza, un materiale, una cosa, io sono interessato a qualcosa, una qualche proprietà, che so, una proprietà fisica, elasticità, durezza, cosa, una proprietà chimica, resistenza a qualcosa, capacità di resistenza termica, capacità diciamo presenza o assenza, soprattutto assenza, di determinati materiali che magari sono tossici.
Certo.
Insomma, questo è l'obiettivo. Per cui chi fa ricerca in realtà viene orientato in questo senso, è orientato in una direzione e fa la ricerca cercando di trovare le cose seguendo lo stile di ragionamento che si è posto all'inizio.
Certo. Poi la questo serendipità sappiamo che è capita, è certo, uno dei fenomeni anche quello scientifici, però in genere, come dire, appunto, la serendipità è un imprevisto che capita più spesso di quanto si pensa, ma non è il modo in cui si procede, non è che sì, uno dice, mo faccio tutto per serendipità, cioè quindi faccio un macello dentro al laboratorio e spero che poi dopo da lì capisco una cosa.
Sì, diciamo, questo sistema che siamo modello dottor Jekyll e Mr. Hyde, oserei dire, sì, che non è che...
O modello piccolo chimico.
Quello
anche.
Piccolo chimico. Comunque dico, qua il paradigma invece è proprio diverso, cioè è proprio questo, cioè tu pigli, fai, cerchi tutto, poi vabbè, a qualcosa lo troverò, qualche cosa che è utile nella massa.
L'hanno trovato?
Ma, la risposta è ma.
Però qua, questo liquido di cui leggo... Che era stato proposto un
sì, tu stai parlando
l'endeca ossido di idrogeno.
L'endeca ossido di idrogeno, sì, sì, è una molecola, diciamo, è stata proposta come variante dell'acqua. Sì. Sapete, l'acqua ha una formula,
è tipo la soda, quindi.
Sì, l'acqua. Allora, quella che noi chiamiamo acqua, cioè la formula H2O.
Sì.
Ossido di idrogeno, se vogliamo,
sì,
che diciamo è, come dice, banale, logorebbe usata per citare il Word di una volta, quindi sì, diciamo, lasciamola perdere. Esiste l'acqua ossigenata, che come sappiamo, come tutti sappiamo, è assolutamente paragonabile all'acqua, che è H2O2, quindi sì, ci aggiungiamo un atomo di ossigeno, sì, e diciamo, a parte un leggero, un po' più frizzante, la vorremmo dire,
sì, sì.
Comunque si discosta, ma è ancora acqua. Ora, tra i vari materiali proposti, DeepMind ci propone H2O11, cioè un'acqua ossigenata non una volta, ma ossigenata 9 volte, anzi 10 volte. Quindi praticamente se esistesse veramente, perché questa cosa non esiste, diciamo, avrebbe farebbe saltare in aria una città con qualche molecola, tanto sarebbe instabile.
Però come si infetta bene?
Come si infetta? Ah, altro che la schiumettina dell'acqua ossigenata. Qua facciamo uno tsunami ogni volta che la gettate ovunque.
Bisogna andare sul sicuro.
Ovviamente questa cosa era una delle dei materiali inverosimili proposti da DeepMind, perché stiamo parlando sempre di intelligenza artificiale, c'è sempre un set di addestramento e c'è sempre il fatto che appena esci dal set di addestramento la stronzata è certa, non è che non è probabile, per cui vengono fuori queste cose qua. Però lasciamo perdere queste, che alla fine, se voi fate un riprocessamento togliendo le cose che ovviamente sono impossibili, ora sempre dal punto di vista, diciamo, discorso scientifico puro, impossibile è una cosa rara, però qualunque molecola instabile a certi livelli di stabilità, a certi livelli di energia libera stipati là dentro, ovviamente nel nostro universo non può stare, quindi diciamo, almeno nel nostro angolo di universo, quindi diciamo, molte di queste cose, anche se magari è possibile pensare a una struttura per queste cose, è ovvio che non resisterebbero un nanosecondo quindi diciamo, queste cose,
cioè,
però
dopodiché si potrebbe anche pensare, questa roba è da un approccio sicuramente massivo, che è vero va scremato magari anche manualmente, che ogni tanto può dire un tono di stupidaggini, ma se dice un numero in fondo comunque non trascurabile di buoni passi avanti, allora non pazienza se c'è, sì, anche un po' di roba, no, non valida,
che
è quello un po' tra l'altro che dice Google, no, se andare sull'home page di questa roba, dove me la so persa, dice milioni di nuovi materiali scoperti grazie al deep learning, abbiamo trovato 2 milioni di nuovi cristalli, tra cui si 380.000 sono stabili, e questi potrebbero in futuro essere la base di nuove tecnologie.
Ora, già questa frase si presta a interpretazioni. 2,2 milioni di nuovi cristalli non significa 2,2 milioni di nuovi materiali, perché un sacco di materiali hanno un sacco di fasi cristalline. Per dirne uno che, diciamo, relativamente comune, l'acqua c'ha 9 fasi cristalline. Quindi, sì, diciamo, dire 2,2 milioni di nuovi cristalli vuol dire molto poco. Più sensata la seconda parte, 380.000 materiali stabili. Ora, però il problema dei materiali stabili è che i materiali stabili, diciamo, ovviamente sono un passo avanti rispetto alle molecole improbabili, però materiali stabili non significa molto dal punto di vista della ricerca applicata, perché dato che i materiali sono sistemi diciamo complessi, sono sistemi materiale non è una definizione di sostanza semplice, è un sistema complesso, dire 380.000 materiali stabili senza definire cosa è un nuovo materiale non è che significa molto. Per esempio, i materiali plastici, se noi pigliamo un polimero, molti materiali plastici sono fatti di copolimeri, cioè polimeri fatti da unità diverse. Ora, se io piglio un polimero che è fatto da, pigliamo tipo un milione di unità A, e poi un altro che è fatto da 500.000 A e 500.000 B, ok, sono diversi.
Sì.
Chiaramente diversi, avranno proprietà diverse, eccetera. Ma tecnicamente, se tu mi parli di materiali stabili e mi dici un polimero che è fatto da 990.000 A e
10.000.
9.000 B e 1.000 C, e poi un altro che è fatto 990.000 A, 9.000 B e 1.000 D, e poi 990.000 e 1.000 E, ma questi B, D, E sono varianti sullo stesso materiale. Non è che se abbiamo un materiale plastico di questo tipo, una variante con un'occorrenza così scarsa avrà una possibilità seria di alterare le proprietà del materiale. I materiali probabilmente saranno molto simili, uguali, perché nel mondo reale esiste una qualcosa che si chiama incertezza, che se l'incertezza avviene, diciamo, casualmente, o avviene perché lo osservi il dato in una data maniera, o avviene perché la introduci tu, cioè se io faccio un materiale come quelli che ho detto io, sto facendo un materiale con 990.000 A, 9.000 B e l'1% di incertezza, no, cos'è? L'1 per 1000 di incertezza,
sento, sì.
Cioè nel senso che poi non me ne frego di cos'è l'1 per 1000, perché quella è una variabile, è sempre lo stesso materiale. Infatti quello che è stato eccepito da un gruppo di ricerca dell'Università di California a Santa Barbara è stato detto che la maggior parte dei materiali non soddisfa i tre criteri base: credibilità, utilità e novità. Credibilità perché tu puoi ricercare tutti i materiali che vuoi, la credibilità è che questo materiale sia realizzabile, perché tu mi puoi, appunto, come la molecola d'acqua precedente, quella era ridicola, ovviamente è stata scartata, però tu mi puoi avere un materiale che magari non è chiaramente ridicolo, però me la presenti, cioè nel senso non è realmente fattibile. Di questi ce ne sono tanti. Ricordiamoci sempre che noi partiamo dalla chimica alla fisica, che noi stiamo inseguendo la fusione nucleare da quando c'è il nucleare praticamente, ma la bomba H funziona a fusione nucleare, cioè semplicemente noi la tecnologia ce l'abbiamo ma non la sappiamo fare, e la stessa cosa è questa, cioè tu mi proponi materiali che sono poco credibili perché magari il materiale è pensabile, ma come si fa? Perché se tu mi proponi materiali che hanno elementi rarissimi, configurazioni strane, cose che puoi realizzare soltanto a pressioni stellari e robe del genere, cioè non serve a niente. Novità è appunto quello che dicevo prima, cioè tu, essendo materiali cose complesse, tu mi puoi creare un'infinità di materiali nuovi cambiando piccole cose, ma se questo materiale nuovo poi ha esattamente le stesse proprietà di quello precedente e stai semplicemente lavorando sullo sfrido, sull'incertezza, allora a quel punto non mi stai facendo un materiale nuovo. Notare, questa non è una cosa non vista. In una maniera più seria, questa è una tecnica normalmente utilizzata dalla cosiddetta Big Pharma, cioè che di solito quando trovi che un principio attivo funziona, di solito brevettano il principio attivo, è tutta una carrettata di derivati che sono praticamente uguali, ma che servono perché hanno proprietà molto simili, e quando scade il brevetto del primo loro presentano un altro in maniera tale da poter mantenere per l'altro un brevetto più lungo. Quindi magari avete una serie di sostanze che sono quasi uguali, ma che mi servono con questo scopo. Ma questo non è novità. Tu mi stai semplicemente facendo ricerca su un pacchetto di sostanze che alla fine servono soltanto tutte la stessa cosa. Poi quella più ridicola è l'utilità. Cioè sostanzialmente quasi nessuno dei materiali prodotti da questa cosa apparentemente serve a niente. Sono materiali in cerca di un uso. in un certo senso era dichiarata questa cosa, cioè che loro avrebbero cercato così, ma non è facile fare ricerca in questa maniera. Ok, tu mi fai la plastica XK47 con questa composizione, ma io le proprietà poi me le devo andare a misurare. Cioè, se tu mi stai dicendo a me ricercatore, la tua ricerca non ha più granché senso, perché io te le trovo tutte con questo coso di intelligenza artificiale e poi mi dai questa, la formula di questa sostanza e mi dici ok, fattela, studiaci tutte le proprietà fisiche, studiaci tutte le proprietà e che sicuramente ci avrà un uso. Ma forse preferivo svilupparmela da solo invece di fare così, perché diciamo, capite che questa cosa c'ha poco senso. Comunque tutta questa storia è per dimostrare come per ora abbiamo la moda dell'intelligenza artificiale, la mettiamo ovunque, ora stanno infilando pure in queste cose. Un progetto mostruoso, un sacco di soldi, probabilmente qualche cosa verrà fuori,
certo,
perché è ovvio, perché stiamo parlando di ordini 10 alla quinta di cose stabili, diciamo scoperte nel senso di ideate da questa cosa. Non che un essere umano non che un esercito di esseri umani non ci sarebbe riuscito, ma ovviamente la macchina li produce a diciamo in maniera seriale,
anche
quindi...
se appunto penso che il collo di bottiglia, poi non so quante queste cose sono automatizzabili o automatizzate, penso che il collo di bottiglia sia la parte di poi realizzare queste sostanze e testarle, quindi poi alla fine il collo di bottiglia sarà un'altra parte.
Infatti tutta questa cosa è quasi nuda, serve solo per dire guarda, l'abbiamo trovato, e quando qualcuno realizzerà questa cosa, guarda, l'ha trovato DeepMind, dacci una quota di copyright.
Certo,
a questo servono, perché sostanzialmente infatti su questa è un'altra di quelle cose su cui ci sarà una sfida a livello di brevetti, perché se dopo che DeepMind mi trova il materiale 5470 e il materiale 5470 poi c'è un gruppo di ricerca in India, perché poi diciamo, finisce che utilizzando tipo 200 ricercatori riesce a realizzarlo, a misurarci le proprietà, a trovargli un uso, eccetera eccetera, ma il brevetto di chi è? Di DeepMind, che ha sempre detto, che ha semplicemente detto guarda puoi fare sta cosa, o di quelli che l'hanno fatta?
Certo,
perché questo è un grosso problema. Infatti secondo me questo progetto serve a fare robe di questo genere. Io faccio una macchina che mi confà tutte le combinazioni possibili, trovo quelle che hanno una probabilità di stabilità sensata e gli dico guarda, la macchina l'ha trovata. Poi ovviamente non ha trovato niente, perché senza fare le misure, senza sapere questa cosa se effettivamente è fattibile, che hai trovato.
Certo.
Però nel frattempo ci ho messo la bandierina.
Certo. Molto interessante. Molto interessante. Io, diciamo, questo chiaramente non è il mio settore, quindi mi sono ripreso solamente quando hai detto logora è abusata, perché insomma era un'espressione usata da Clippy. Clippy, un ricordo del tempo che fu degli strumenti di Microsoft, ma parlando di ricordi del tempo che fu di Microsoft, allora io direi assolutamente vi siete mai sentiti con un forte bisogno di utilizzare una versione non soltanto molto vecchia di MS-DOS, sempre di Microsoft, ma anche una delle peggio riuscite, che era 4.0. Poi dopo fece delle release.
Io dell'MS-DOS mai, però diciamo ho una ampia esperienza, diciamo, avendo usato proficuamente attivamente Windows Millennium e Windows Vista. Mi sono rifiutato con Windows 8, confesso, ma ho usato attivamente quei due, penso che di avere già totalizzato.
Sei riuscito a usare con profitto Windows Vista, quindi sei sopravvissuto ai 1000 pop-up che ti chiedevano se potevi fare quello che davvero volevi fare.
Sì, diciamo che allora, non l'ho usato con profitto. La prima esperienza con Windows Vista è stata la cancellazione dello stesso al pop-up che mi chiedeva se si poteva scaricare da internet un programma per aprire un file di testo. Stavo mettendo la doppia partizione con Linux. A quel punto dovevo aprire il file.
Ma non ti giustificare. Ormai ti abbiamo già giudicato.
No, perché è interessante. Perché tu vai a fare una cosa complicata, però gli dai fiducia. Cioè dici no, me lo tengo. Tanto la licenza ormai è pagata, quindi me lo tengo. Gli dai fiducia, vai per aprire il file di testo per la configurazione iniziale di Windows, in cui dovevi modificare per permettere il doppio avvio. E lui non sa con che cosa aprire un file di testo. Ecco, questa cosa appunto l'ho cancellato perché non pensavo che non fosse degno di sopravvivere. Quindi poi però mi è capitato che lo devo fare usare a mio padre, allora vabbè.
Beh, comunque tu dici questo, Windows Vista, stiamo parlando del, sarà stato il 2008, tipo, quegli anni là, più o meno, ma noi facciamo qualche piccolo passetto indietro, andiamo al fine anni 80, siamo nell'86, viene rilasciato MS-DOS 4, sistema proprietario sempre di Microsoft, un sistema del tutto a riga di comando, e finalmente oggi è diventato software libero, proprio il 25 aprile, quindi sicuramente sarà stato il modo della Microsoft di contribuire.
Secondo
anche
me era un pesce d'aprile arrivato in ritardo.
Dici, io pensavo, no, che all'anniversario della liberazione anche loro avessero voluto liberare il codice sorgente di questo software così ambito come MS-DOS 4, che ora il cui codice è tutto quanto ritrovabile in un comodo repository. Notare che quello di 1.25 e della 2.0 erano già liberi, cioè sempre perché li aveva liberati la Microsoft stessa, che deteneva il copyright per un accordo con un museo di storia del computer. Ora ha rilasciato anche la licenza di MS-DOS 4, ma devo dire, non è che ho capito se c'era un motivo specifico per cui l'ha fatto, e in ogni caso come mai non rilasciano anche la licenza delle versioni successive, versioni senso comunque francamente obsolete e di nessun altro interesse, anche perché per le poche cose per cui ancora c'è bisogno della compatibilità con DOS, che sono principalmente questioni, diciamo, di retrocomputing, di archeologia informatica, cioè del continuare a voler preservare sistemi, no, magari DOS, vederli ancora in funzione per motivi di studio. Molto utilizzata è la tecnica di utilizzare FreeDOS, no, che è una reimplementazione in software libero che sostanzialmente è compatibile con è una reimplementazione, di fatto è un clone del Microsoft DOS, però è invece software libero. E fatto sta che comunque è questo piacere potete finalmente averlo, potete dare un'occhiata a questo sistema che veniva distribuito ancora sui floppy da 5 pollici e qualcosa, non da quelli da 3
e un quarto. È molto strana questa cosa, perché appunto allora la motivazione potrebbe essere che quel DOS, quel tipo di DOS è stato il primo DOS che aveva il supporto multitasking, quindi magari era un simbolo, però era anche una versione buggatissima, cioè avrebbe avuto molto più senso rilasciare la 4.0.1 che uscì poco dopo per correggere i bug della 4.
Ma questa la tengono stretta.
Esatto, e che quella funzionava bene. Invece la 4 è stata una versione che, per citare direttamente da Wikipedia, nella tabella delle versioni dal DOS, al livello della 4 c'è scritto: lanciato solo in Europa, introdotto il multitasking con prelazione della GUI, cioè l'interfaccia grafica MS-DOS Shell,
caratteristica molto, unica che poi non sopravvisse alle versioni successive,
molto instabile e pieno di bug, viene ritirato dal mercato poco tempo dopo. Cioè, se proprio ne dovevi scegliere uno, ma perché mai scelto questo?
Esatto, vabbè, facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Che dici, continuiamo, andiamo sparati nonostante il tuo, come dire, asservimento al tema della percentuale di musica nella nostra trasmissione?
Volevo dare una cosa, però no, dai, diciamo, dai,
si produce
almeno tre
cosa?
Almeno tre brani.
Quindi sì. Va bene, allora vi metto una delle. È un passaggio breve. Visto che prima d'altro parlavamo di intelligenza artificiale.
Non solo non facciamo mai musica, ma pure breve.
Sì, ma questa è una delle migliori produzioni, secondo me, del 2024. Quindi buon ascolto. We'll be right back. L'avevo detto che era una delle produzioni migliori, questa era Ice Besto, che salutiamo. Dunque andiamo avanti, parlavamo di mantenere alta la produttività e quindi parliamo di questo tema di cui si inizia a parlare in Germania, ovvero assunto che la robotizzazione del lavoro avanza sempre di più. Cosa fare per esempio dei negozi che funzionano in maniera completamente automatizzata e senza personale riguardo al tema del riposo obbligatorio?
Sì, questa è una cosa interessante perché è un discorso che probabilmente in Italia non si è mai sollevato.
Perché penso non ci sia il riposo obbligatorio, francamente.
Sì, perché ormai il riposo obbligatorio, diciamo, non c'è per gli esseri umani, figuriamoci per le cose automatizzate.
Esatto.
Quindi, comunque, in Germania, dove sono, diciamo, ancora attaccati a queste vecchie tradizioni, tipo sì, diritti dei lavoratori, o se volete, come altri vedono, il riposo fisso, diciamo, in giorni specifici legati alla religione, eccetera.
Certo.
Diciamo, si è sollevato il problema. Il problema è questo, molto banalmente: noi abbiamo che appunto è previsto che i negozi abbiano i giorni di riposo,
sì,
i giorni in cui sono chiusi o siano organizzati in una maniera tale da non avere da avere una cosa del genere. Stanno spuntando ovviamente i negozi automatizzati. Cosa sono i negozi automatizzati? Sono un po' più dei distributori. Non so se da noi si vedono ogni tanto queste stanze aperte sulle strade in cui ci sono tutta una serie di distributori automatici.
Sì.
Di tutto, dalle merendine al caffè alla pizza. Ci sono pure quelli di pizza.
Stai sicuramente scherzando. Vabbè,
non sto scherzando, è vero, se vuoi cercateli. Non so se sono falliti nel frattempo, però sicuramente sono esistiti per un pezzo.
In realtà penso che ricordo ciò a cui ti riferisci.
Li ho pure,
sì,
visti. Però dico, in Germania si stanno sviluppando anche dei veri e propri negozi automatici, cioè negozi in cui non hai appunto una stanza esposta sulla strada in cui c'hai quattro distributori, ma un negozio vero e proprio in cui è praticamente tutto automatizzato. Ora, si è posto il problema: ma questi negozi completamente automatici, non avendo lavoratori, possono stare aperti oltre che H24 7 giorni su 7 senza riposo?
Perché da una parte sembrerebbe ovvio che sicuramente sì, cioè, nel senso, se le persone hanno diritto al riposo domenicale,
se non c'è un lavoratore che viene sfruttato, perché non farlo?
Se pensate tipo al parcometro, il parcometro funziona, no? Senso, non è una persona ed è un sistema automatico con cui voi potete comprare i biglietti, no? O le macchine tra i biglietti del treno non fanno il riposo settimanale. Però qui si inserisce naturalmente il tema del fatto che un sistema come questo, che è comunque un negozio, se non avesse questo riposo, sarebbe di fatto impedirebbe agli altri negozi di continuare ad avere il riposo. E quindi la cosa particolare è che si è deciso invece sì di applicare il concetto di riposo domenicale anche a sistemi, sì, completamente automatizzati. Sì, questo non a livello federale, lo si è deciso in uno specifico,
sì,
stato.
Il Tribunale dell'Assia ha detto questa cosa, sì. Che diciamo anche su input dei Verdi, che hanno, diciamo, sottolineato la necessità di mantenere chiusi i negozi la domenica per garantire un giorno di riposo fisso, tra l'altro anche per preservare il concetto che la domenica è un giorno di riposo più o meno per tutti e non un giorno e non la cosa che ormai anche in Italia si è sviluppata, che il giorno di riposo magari tu ce l'hai ma ce l'hai variabile, i lavoratori ce l'hanno tutti diverso, in maniera tale da garantire il lavoro sempre, quindi non avere avere un vero giorno festivo.
Sempre ammesso che ce l'hai, però diciamo.
Sempre ammesso che ce l'hai, non dico anche quelli che ce l'hanno. Certo. Ormai da noi si sta diffondendo l'idea che tipo appunto i negozi, la distribuzione sono aperti quanto più possibile. Io ti garantisco il giorno di riposo, ma i lavoratori c'hanno tutti un giorno diverso, quindi non c'è un vero giorno festivo.
Certo.
Diventa un giorno come gli altri, che è festivo soltanto perché c'è scritto sul calendario che è festivo, ma diciamo in pratica poi diventa un giorno come gli altri, perché se il mio riposo è una volta il martedì, una volta il giovedì, una volta la domenica, una volta il sabato, per me i giorni alla fine si parificano.
Sì.
Magari all'inizio no, ma alla fine poi diventano pari. E quindi sostanzialmente si sono opposti all'apertura continua di questi negozi automatici, anche per non allentare le norme sociali che prevedevano appunto un giorno di festa, oltre al fatto che molti fanno notare appunto questa cosa è pure legata alla religione.
Certo.
Alle cose, però comunque il concetto era questa cosa qua. Noi aggiungeremmo anche che una cosa del genere ha un senso pure per evitare la concorrenza sleale. Cioè, se tu mi fai un negozio completamente automatizzato che è aperto sempre, ovviamente le persone che hanno necessità di usufruire di questi negozi a un certo punto cominciano ad abituarsi a questi negozi automatizzati, che quindi faranno concorrenza sleale a negozi che hanno i lavoratori e che quindi devono essere chiusi. Appunto una cosa del genere costringe sostanzialmente il legislatore ad adottare una delle due cose, cioè o anche il negozio automatico chiude la domenica, o l'altro negozio ad adottare un sistema simile a quello italiano, cioè nel senso che magari stanno aperti sempre e i diritti dei lavoratori sono garantiti non come collettività, ma i diritti del singolo lavoratore. Però questa cosa è molto interessante, perché appunto in Germania, proponendosi il problema, sono arrivati alla soluzione che no, anche le cose automatiche non possono avere un diritto maggiore rispetto alle cose con i lavoratori fisici, quindi non possono fare concorrenza sleale ai lavoratori fisici.
Che mi sembra un esito molto interessante e direi anche positivo. Meno positivo invece quello che si muove sul fronte delle assicurazioni sulle abitazioni e che per adesso vediamo negli Stati Uniti, dove è stato ormai segnalato l'uso di droni oppure di sonde sonde aeree, insomma, mongolfiere si chiamano.
Aereo, però in realtà sono droni praticamente, ormai sono quasi tutti droni.
Sì, che vengono utilizzati
che possono essere magari droni nell'immagine che noi abbiamo più collettivamente i droni, ma possono essere anche sistemi un po' più passivi, perché non hanno bisogno di essere guidati bene, semplicemente hanno appunto tipo mongolfierine che girano e inquadrano e basta, senza un movimento telecomandato, ecco.
Sì, e con cui possono comunque fare foto dall'alto. Con queste foto sappiamo che naturalmente ci sono delle tematiche di privacy sul riprendere persone specifiche da parte di un soggetto privato, ma che dire per esempio della vista aerea generale, per esempio di cose come le abitazioni. Per esempio, se andiamo a guardare su Google Maps o qualsiasi altra cosa del genere, la foto dall'alto dell'abitazione in cui viviamo c'è, e questo evidentemente non viene risegnato non viene considerato un problema di privacy. E seguendo questo approccio hanno detto: beh, ma quindi io posso fare foto di case, e se il tetto non mi sembra in buono stato, allora io posso utilizzare questa informazione per quanto riguarda la polizza d'assicurazione che ho con la persona che lì ci vive. Per esempio, se la persona ha proprio il tetto assicurato, comunque l'assicurazione include il tetto e mi sta garantendo che comunque lo mantiene in buono stato, io invece faccio la foto dall'alto e non mi sembra in buono stato, allora posso richiedere, no, che l'assicurazione possa essere cancellata, sempre una penale, cose del genere.
È sempre quella questione che noi abbiamo sottolineato altre volte, sul fatto che appunto un'entità privata che appunto come un'assicurazione, quindi che ha un potere sulle cose, possa avere dei dati sui cittadini o in questo caso sulle proprietà dei cittadini in maniera indipendente dalle normali, diciamo, regole che, diciamo, che prevede l'ottenimento di questa informazione, cioè che loro la ottengono in una maniera che va abbastanza simile allo spionaggio, cioè nel senso, tu, se io non ottempero a quello che c'è scritto nel coso assicurazione, tu mi sanzioni, ma ci vogliono le prove. Invece questa è l'altra strategia, quella del fatto che io do un'occhiata e poi casomai non ti assicuro, casomai rifiuto di fare il contratto con te.
Sì, il caso, tra l'altro la cosa è interessante perché nelle modalità questo si conferma ancora più incredibile, perché poi le segnalazioni che arrivano dicono un po' tutte quante che in questi casi le persone a cui è stata cancellata il loro contratto di assicurazione non avevano l'opportunità di vedere queste foto, quindi si dicono: guarda, noi abbiamo delle foto che ci dicono che il tetto è in cattive condizioni e quindi ti cancelliamo l'assicurazione, e non c'era una possibilità di avere una qualche forma di contenzioso, perché alcune persone dicono: no, ma se invece il tetto sta bene e no, posso fare, no, facciamo una perizia, l'andiamo a verificare e cose del genere, invece questo gli veniva anche negato. Ma insomma, questo rispetto alla questione più generale naturalmente è per certi versi un dettaglio, si diventa una goccia che si aggiunge al vaso, però sicuramente queste tecnologie vengono usate in maniera invasiva non solamente per le grandi violazioni della privacy, ma anche per le, come dire, tanti piccoli abusi no, che le società finanziarie possono compiere su di noi. E andiamo a concludere di nuovo direi sulla chimica, e con questo passo la parola di nuovo a te.
Sì, vabbè, diciamo, questa è una notizia un po' più ambientale, vabbè, un report che è venuto fuori da Carbon Measures, che è una cioè un database del diciamo, qua hanno stimato i principali produttori di CO2 del pianeta, ed è interessante andare a vedere, allora, molto di quello che viene fuori è perfettamente attese, diciamo, ci sono essenzialmente un aspetto interessante, i principali sono: uno, perfettamente atteso, che le attività che producono maggiore rilascio di CO2 all'atmosfera sono, guardate un po', l'emissione, cioè l'estrazione di petrolio, gas naturale e carbone.
Sì.
Che, diciamo, rappresentano la principale attività di questo tipo, cioè che produce CO2, a cui si aggiunge la produzione del cemento.
Eh sì.
La produzione del cemento. Ora, se noi sommiamo i combustibili solidi e il cemento, praticamente ci abbiamo più dell'80% del totale di CO2 emessa nel pianeta, diciamo. Quindi praticamente quasi tutto viene quasi tutto da queste attività. Nonostante ci sono stati vari progetti, gli accordi di Parigi, in modo di ridurre gli accordi per la riduzione sia dell'estrazione, per esempio soprattutto sul carbone, ci sono stati un sacco di tentativi di accordo che poi sono falliti miseramente, era l'ultima revisione che era stata fatta per che il carbone era stato proprio escluso dalle riduzioni dei progetti di riduzione. Comunque, l'altra informazione principale, a parte che queste sono le attività che producono più CO2, è quali sono i maggiori produttori dal punto di vista delle entità che lo producono, e viene fuori che praticamente oltre l'80% della produzione di CO2 viene da soltanto 57 entità. Stiamo parlando di queste come entità, stiamo parlando di entità grandi, cioè, nel senso, loro classificano le entità in tre categorie, che sono gli stati, le aziende,
entità possedute da stati o da stato nazione,
stati o entità possedute da stati,
è vero, distingo tra le due cose, o sì. Come invece, diciamo, società
entità
per azioni
private, sì, o entità private. E quello che viene fuori è praticamente che si ha una certa una certa equiparazione, ecco, tra le tre sorgenti, con una blanda prevalenza di quelle statali, se non sbaglio.
Sì, sì. Ma banalmente, perché per dire, no? Gazprom, per dirne una, ma tante, insomma, produzioni di importanti di combustibili fossili, cioè estrazione di combustibili fossili, sono fatte da entità possedute da stati o direttamente stati, quindi sicuramente non è una fetta piccola.
E che questa fetta è negli ultimi anni in crescita.
Sì.
Cioè, paradossalmente, cioè, sembra che gli stati che in teoria dovrebbero essere quelli più interessati alla quelli che hanno sottoscritto gli accordi di riduzione, perché l'accordo di riduzione dei combustibili fossili l'ha sottoscritto lo Stato, non l'ha sottoscritto l'azienda privata.
Sì.
Quindi poi è lo Stato che dovrebbe fare enforcing sull'azienda privata. Però quello che in realtà sembra che stia succedendo è che lo Stato non fa neanche tentativi di riduzione sulle aziende da lui stesso possedute, quindi figuriamoci sulle aziende private.
Certo.
Quindi c'è un impatto, c'è una crescita delle quote contenenti provenienti dagli stati. Se andiamo a vedere quali sono i produttori principali di CO2, quindi in base a questa categoria, vediamo che sono quasi tutti produttori di carbone e gas. C'è la Saudi Aramco, che è la principale, che è la società nazionale saudita per la produzione di idrocarburi. La Gazprom, quella russa,
certo.
La Coal India, che, come dice il nome, carbone in India, eccetera eccetera. Se guardate, sono tutte di questo tipo, non ce n'è manco una nelle prime di produzione di cemento, sono tutte nell'ambito dei carburi, poi più sotto si danno quelle di produzione di cemento. Storicamente, loro fanno anche una ricerca storica nel passato, che fanno vedere come secondo me questa è una ricerca un poco autoassolvente per l'Occidente e per i paesi arabi, un po', giusto un poco, perché loro ci tengono a sottolineare che anche se ora siamo a Saudi Aramco, Gazprom, Coal India come principali cosi, in passato il nemico numero uno era la Cina, in particolare per il carbone, e la former Soviet Union come entità unica, cioè quindi le produzioni insieme alla Saudi Aramco. Come Saudi Aramco non si salva, è sempre stata tra le principali, però prima c'erano le produzioni essenzialmente della ex Unione Sovietica e della Cina,
sì,
che ora si sono shiftate come... e che avevano percentuali anche alte. La Cina aveva tipo il 14% delle emissioni di CO2 globali, mentre ora la Saudi Aramco, che è la più grande, c'è nel 4,8%, quindi non c'è più una concentrazione come quella che c'era prima, quando i cinesi usavano attivamente il carbone.
Sì.
Quindi questa è la cosa. L'indicazione
comunque, giusto così, per dire una cosa che sicuramente è banale e risaputa, ma ad esempio, da non dimenticarci, e comunque ricordiamoci che nonostante tutti quanti i vari accordi, sostanzialmente tutte quante le statistiche indicano che le emissioni vanno su, cioè quindi non si tratta, come a volte viene magari all'uso, no? Magari sui media si può trarre questa informazione che le cose stanno migliorando, e magari il dubbio è se stanno migliorando sufficientemente in fretta oppure no, le emissioni aumentano. No? Quindi, oltre ovviamente ad aggiungersi a quelle precedenti, anche il tasso di crescita continua ad essere bello alto. Così una cosa sicuramente nota, ma sempre da ripetere.
Cioè, il grafico della crescita dopo gli accordi di Parigi mostra lo stesso livello di oscillazioni che c'erano prima dell'accordo di Parigi. Quindi, sostanzialmente, possiamo dire che almeno occhiometricamente non è che si è cambiato tantissimo, ecco.
Le perturbazioni che ci sono probabilmente riguardano più fenomeni esterni, che tipo dei congiunture economiche simili, che non gli accordi di Parigi in sé.
Sì, noi potremmo accusare il Covid, ma se per esempio potremmo dire c'è stato il Covid, ma se voi guardate gli anni corrispondenti al Covid, si nota una banale increspatura nell'andamento, ma niente di realmente significativo.
E comunque subito ripreso.
E superato.
Certo. Con questo sono le 23:02 e possiamo concludere la puntata di oggi, domenica 28 aprile del 2024. Andiamo a concluderla e lasciamo la palla alla compagna automatica.